In questa seconda lezione, dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, cominciamo ora ad affrontare il problema delle alleanze. Ricorderete che alla vigilia della Grande Guerra i due schieramenti che si fronteggiarono erano già sostanzialmente delineati, o dal punto di vista formale, attraverso accordi come quelli della Triplice Alleanza, oppure attraverso un sommarsi, il combinato disposto di più accordi bilaterali che poi avrebbero prodotto la Triplice Intesa. Qualcosa del genere è verificabile anche alla vigilia immediata della Seconda Guerra Mondiale? No, o meglio, sul fronte delle potenze reazionarie, come abbiamo già detto, erano stati stipulati diversi successivi accordi, dapprima il patto d'acciaio e poi il patto tripartito che aveva allargato al Giappone e poi anche ad altri che l'avrebbero sottoscritto, appunto, avrebbero dato compattezza e visibilità mondiale all'alleanza degli stati reazionari. Sul fronte opposto esisteva un'alleanza altrettanto definita? No. All'immediato scoppio della guerra, un paio di giorni dopo l'attacco tedesco alla Polonia il 1° di settembre 1919, vi fu la dichiarazione di guerra alla Germania da parte del Regno Unito e della Francia. Solo loro due, tuttavia, ricostituivano in questa circostanza l'alleanza su cui si era fondata in parte la Triplice Intesa durante la Grande Guerra. Non intervenne, infatti, l'Unione Sovietica, erede, come abbiamo detto, con tutte le clausole differenzianti dell'antico impero russo, ma soprattutto non intervenne perché, da un lato, Stalin nell'aprile 1939 aveva proposto e aveva ricevuto un rifiuto, di allearsi in chiave antitedesca agli inglesi e ai francesi. Ma poi il 23 agosto del 1939, del tutto imprevedibilmente, era stato sottoscritto l'accordo tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, dal nome dei due contraenti, il patto Molotov-Ribbentrop. Questo patto aveva una parte ufficiale che venne resa nota alla diplomazia internazionale, ma anche una clausola segreta che prevedeva la spartizione della Polonia in un'area tedesca e in un'area sovietica. È ovvio dunque che l'intervento in guerra a fianco della Polonia di Regno Unito e Francia non potevano assolutamente prevedere un ulteriore estendersi di questa alleanza protettiva della Polonia, coinvolgente anche l'Unione Sovietica, che anzi si apprestava a spartirsi la Polonia assieme alla Germania nazista. L'alleanza che si oppose dunque, e con effetto vincente, vedremo alla fine, all'alleanza, diciamo, dei paesi reazionari, si sarebbe delineata solo nel tempo. Nel caso dell'Unione Sovietica, che poi avrebbe finito per combattere a fianco di Regno Unito e Francia, l'alleanza tra questi tre stati, venne in qualche modo sancita solo all'indomani dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica, l'operazione Barbarossa, iniziata nel giugno del 1941. Data dunque dall'inizio, diciamo, dell'estate del 1942, l'allargarsi dell'alleanza che si contrapponeva alle potenze reazionarie. Ancora più, diciamo, atipico il caso degli Stati Uniti, come già era avvenuto durante la Grande Guerra, anche nella Seconda Guerra Mondiale. Gli inizi, diciamo, delle operazioni militari videro gli Stati Uniti proclamare la propria neutralità in nome, diciamo, di una politica internazionale di non intervento. A partire dai primi mesi del 1941, tuttavia, il coinvolgimento degli Stati Uniti aumentò decisamente, sia attraverso la sottoscrizione di una specifica legge che avrebbe consentito alla presidenza degli Stati Uniti di erogare forti prestiti, affitti di materiali e quant'altro ai propri alleati europei in chiave antitedesca. Si è ancor più naturalmente quando il precipitare della situazione nell'Oceano Pacifico per effetto della crescente fibrillazione tra il Giappone e gli Stati Uniti avrebbe portato all'attacco il 7 dicembre 1941 alle basi, diciamo, aeronavali americane a Pearl Harbor, nelle Hawaii, e conseguentemente allo scoppio della guerra nel Pacifico. Naturalmente gli Stati Uniti, seppure impegnati principalmente in quel periodo sul teatro di guerra del Pacifico, sarebbero entrati a livello globale nell'alleanza che già vedeva affiancati il Regno Unito, ciò che rimaneva in qualche modo della Francia nella clandestinità, perché la Francia nel giugno 1940 era stata sconfitta militarmente dalla Germania e occupata nella sua parte settentrionale. La parte meridionale, centro-meridionale dello Stato francese era invece rimasta formalmente nelle mani francesi attraverso il cosiddetto regime di Vichy, dalla cittadina nella quale appunto si ritirò in qualche modo il governo francese, nettamente collaborazionista con i tedeschi. E anche appunto l'Unione Sovietica dopo il giugno del 41, quindi è solamente dalla fine 1941, se si vuole dal 42 in poi fino alla fine della guerra, nell'estate del 45, che si compone la grande alleanza mondiale contrapposta appunto all'alleanza reazionaria. Pilastri di questa, diciamo, alleanza sarebbero stati appunto il Regno Unito, non la Francia sotto occupazione, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, non dimenticando naturalmente che soprattutto il Regno Unito aveva da subito messo in campo anche tutti gli stati alleati che già avevano fatto parte dell'impero britannico e che invece risultavano indipendenti nel quadro del Commonwealth britannico mondiale. Dunque, tra gli altri, giusto per ricordarli, l'Australia, l'India, il Canada, eccetera. Le strategie belliche che diciamo dominarono almeno in parte le vicende militari della Seconda Guerra Mondiale. A differenza della Grande Guerra, quando questa strategia era stata ipotizzata ma non era stata, diciamo, concretamente realizzata, prevalse soprattutto nel continente europeo e nella prima fase del conflitto la cosiddetta Blitzkrieg, cioè la guerra lampo. Ne fu protagonista la Germania nazista, che attraverso una guerra di movimento favorita, diciamo, dalla possibilità di trasportare le truppe, dall'uso ormai larghissimo dei carri armati, eccetera, supportati dall'aviazione, fu in grado di estendere rapidamente il proprio controllo territoriale e militare sulla Polonia, sulla parte, diciamo, restante dell'Europa verso la penisola scandinava, e a partire dal giugno 1940 il controllo anche di Belgio, Paesi Bassi e parte settentrionale della Francia. L'idea della Blitzkrieg, diciamo, non poté, in qualche modo il progetto della Blitzkrieg non poté viceversa essere applicato nel successivo obiettivo della strategia globale tedesca. Si prevedeva infatti nell'estate autunno del 1940 l'attacco aereo contro la Gran Bretagna per fiaccarne la resistenza e poi, diciamo, far seguire lo sbarco e quindi l'occupazione territoriale vera e propria. Questo faceva parte di un disegno strategico generale della Germania nazista, cioè impedire di dover combattere, evitare di dover combattere contemporaneamente su due fronti, il fronte occidentale verso la Francia e la Gran Bretagna e il fronte orientale verso l'Unione Sovietica. Ora è bensì vero che il patto Molotov von Ribbentrop momentaneamente chiudeva il rischio o evitava o rimandava il rischio di un attacco dell'Unione Sovietica, che anzi risultava alleata della Germania nazista nella prima fase della guerra, ma nella visione complessiva hitleriana l'Unione Sovietica, l'attacco all'Unione Sovietica era solo rimandato, non era affatto escluso, e tantomeno si pensava di poter costruire un futuro ordine europeo da vincitori nell'alleanza veramente impropria tra gli stati reazionari e totalitari di destra e l'Unione Sovietica. Dunque, l'idea hitleriana era di continuare, diciamo, a risolvere le questioni sul fronte occidentale e poi rivolgersi verso l'Unione Sovietica. Il chiudere il fronte occidentale passava inesorabilmente attraverso la sconfitta della Gran Bretagna. La battaglia d'Inghilterra, battaglia aerea, che si prolungò diversi mesi nella tarda estate, autunno 1940, non diede affatto i risultati attesi. La resistenza aerea inglese fu efficace e dunque Hitler dovette cambiare le proprie strategie, anticipando, più di quanto non fosse prevedibile, l'attacco all'Unione Sovietica, che era stato previsto in una prima fase nella primavera del 1941. Poi venne rimandato perché nel frattempo ci fu un colpo di Stato a Belgrado, nei territori che nel frattempo erano stati già posti sotto il controllo nazista, e questo indusse Hitler a rimandare il progetto dell'attacco all'Unione Sovietica di diverse settimane, concentrando prima, diciamo, una parte delle armate tedesche verso la ripresa del controllo nell'area balcanica. In ogni caso, il 22 giugno 1942, inaspettatamente per lo stesso, diciamo, Stalin, iniziò l'operazione militare decisiva per la parte europea della Seconda Guerra Mondiale. Vale a dire, una Germania e i propri alleati minori, ormai padrona del cuore continentale dell'Europa, e diciamo che vedeva sulla propria sinistra rimanere indipendente solamente le isole britanniche, si preparò dunque a sferrare l'attacco decisivo verso Oriente. L'immagine, la diapositiva numero 24, ci consente di seguire, oltre le operazioni della Germania verso ovest, alle quali abbiamo fatto già sinteticamente riferimento, soprattutto il fronte orientale, quello dunque verso la quale la Germania nazista orientò il proprio urto militare a partire dal giugno 1941. In una prima fase si ebbe una decisa avanzata delle armate tedesche secondo una triplice direzione e obiettivo militare: verso nord nel Mar Baltico, la capitale Leningrado, l'antica San Pietroburgo, al centro Mosca, e diciamo verso oriente, nella parte meridionale della Russia europea, Stalingrado. Sviluppò, dicevamo, una prima fase di forte, di rapida avanzata delle armate meccanizzate tedesche, ma poi arrivati alle soglie o nelle vicinanze delle tre grandi metropoli russe e soprattutto trascorsi i mesi che Hitler aveva pianificato come sufficienti a sconfiggere l'Unione Sovietica, quasi che l'Unione Sovietica, per la propria lentezza nella mobilitazione, per la propria inadeguatezza nei vertici militari, non dimentichiamo, e la cosa era risaputa a Berlino, che le purghe staliniane nella seconda metà degli anni 30 avevano sostanzialmente decapitato l'esercito sovietico, privandolo, diciamo, di intere generazioni di ufficiali. Per cui tutti questi fattori avevano convinto Hitler che l'attacco all'Unione Sovietica sarebbe andato a buon fine nell'arco di pochissimi mesi. Invece la resistenza e la strategia adottata dall'esercito sovietico, cioè non di accettare immediatamente lo scontro in campo aperto, ma di ritirarsi verso l'interno dei propri sterminati territori in modo da costringere le armate tedesche a penetrare a fondo nel territorio sovietico, un territorio che nel frattempo era stato privato di punti di riferimento e di rifornimento attraverso la voluta distruzione di ogni forma di approvvigionamento da parte dell'esercito sovietico, fece sì che avvicinandosi all'inverno 41-42 le armate tedesche si trovassero nel cuore europeo dello Stato russo, ma ormai molto lontane dalle proprie terre, dalle proprie capacità di rifornimento dei materiali, delle vettovaglie e quant'altro. La guerra non volse immediatamente a vantaggio dell'Unione Sovietica, ma il tempo lavorò senz'altro in questa direzione. Quando infatti, passato l'inverno, ripresero le operazioni militari, la situazione era sostanzialmente stabilizzata. In particolare l'assedio a Leningrado, appunto l'antica capitale dello Stato, non produsse ciò che era nelle ambizioni strategiche iniziali di Hitler, vale a dire l'occupazione di questa fondamentale città nel nord della Russia europea. Anche se si ritiene che una delle ragioni che portarono al fallimento dell'esito finale dell'assedio, perché l'assedio durò in realtà molto, molto a lungo, dal settembre del 41, secondo una certa, diciamo, visione delle cose, fino al gennaio del 43 o addirittura il gennaio del 44, se si considera che l'assedio si prolungò, anche se ormai la città, diciamo, sul Baltico poteva essere rifornita attraverso uno stretto, diciamo, territorio che era stato liberato dall'Unione Sovietica stessa, dall'Armata Rossa, dall'esercito dell'Unione Sovietica. Dicevo, una delle possibili ragioni del fallimento della conquista di Leningrado da parte tedesca era legata al fatto che quando ormai si era alle porte, diciamo, di Leningrado, una parte delle forze militari tedesche, per decisione di Hitler, venne orientata più a sud, quasi che Leningrado dovesse essere soffocata dalla fame nel corso del tempo e non, diciamo, sconfitta rapidamente dal punto di vista militare. Da un certo punto di vista possiamo dire, ma senza naturalmente forzare queste analogie, che si riproposero in tutt'altra condizione, ecco, tecnologica, le condizioni negative che dovettero sopportare nel territorio zarista le armate francesi nel 1812 e 13, quando, cioè, al di là della forza militare, della resistenza militare del nemico, dovettero in qualche modo sopportare anche le condizioni ambientali decisamente ostili per, diciamo, eserciti lontani dalle proprie terre e impreparati, diciamo, a vivere abitualmente in quelle condizioni climatiche, soprattutto nelle stagioni più fredde. Dunque, l'attacco all'Unione Sovietica, il cui esito, ripeto, Hitler si aspettava positivo nell'arco di poche settimane, divenne in qualche misura la trappola finale che portò all'inizio della crisi militare della Germania. La Germania aveva infatti gran parte delle proprie armate impegnate sul fronte bolscevico, sul fronte russo, scusate, e nel frattempo, tuttavia, l'alleanza si era rinforzata attraverso l'intervento degli Stati Uniti. Intervento degli Stati Uniti non solo attraverso materiali, ma anche attraverso truppe in qualche modo fresche mandate al fronte, che si mossero, come possiamo sempre vedere dalla diapositiva numero 24, secondo due direttrici. Una che, avendo occupato parte dei territori nordafricani tra il Marocco e la Tunisia, sarebbe sbarcata in Italia e da lì, dal luglio del 1943, avrebbe risalito il territorio italiano, comportando tra l'altro la caduta nel fine luglio, il 25 di luglio del 1943, del capo di governo Mussolini, il cambiamento ai vertici politici dello Stato italiano e infine la richiesta, diciamo, di armistizio resa pubblica l'8 settembre del 1943, quindi una direttrice che saliva verso il cuore dell'Europa e la Germania da sud. L'altra, ancora più decisiva, data invece giugno 1944, quando si ebbe lo sbarco in Normandia, quindi sulle coste francesi, che poi avrebbe portato all'attacco da sinistra, da occidente, al cuore della Germania. Schiacciata a questo punto su tre fronti, a sud, da ovest e soprattutto da est, dalla risposta dell'armata rossa sovietica, la Germania sarebbe collassata militarmente all'inizio di maggio del 1945. La guerra, la seconda guerra mondiale, veniva così a concludersi sulla piattaforma continentale europea. Nel frattempo si era aperto, come abbiamo già ricordato, dal dicembre 1941 il teatro di guerra nel Pacifico. Questo secondo aspetto è, diciamo, essenziale per considerare effettivamente mondiale la seconda guerra, a differenza della prima, nella quale, diciamo, ecco, la piattaforma, ecco, europea fu quasi esclusivamente il teatro di guerra. Nel Pacifico invece si era registrata una prima fase durante lo svolgimento della guerra in Europa, nella quale l'unica iniziativa di un certo rilievo era l'espandersi progressivo del controllo giapponese verso le aree, diciamo, ecco, comprese nella parte meridionale e occidentale dell'Oceano Pacifico, attraverso l'estensione, lo abbiamo già ricordato, di quel mandato che la Società delle Nazioni aveva dato al Giappone nel 1919. Passaggio nevralgico in questo espandersi progressivo del Giappone in quest'area fu la decisione di insediarsi e di occupare progressivamente l'Indocina francese. La ragione essenziale che portò all'attacco all'Indocina francese non fu solamente collegata con la crisi della Francia sottoposta al controllo francese in Europa, ma anche al fatto che sullo sfondo della guerra mondiale si stava continuando a combattere la guerra tra la Cina e il Giappone. Ora, la volontà giapponese di occupare l'Indocina francese si legava al fatto che da sud potevano arrivare attraverso l'Indocina francese aiuti alla Cina. Quindi occupare l'Indocina francese significava in qualche modo soffocare questa via di collegamento e di rifornimento di cui poteva beneficiare l'esercito cinese. Il problema è che oltre alle proteste naturalmente che vennero sollevate a livello internazionale per l'occupazione giapponese dell'Indocina, si ebbe la reazione sempre più dura da parte degli Stati Uniti. Già in precedenza gli Stati Uniti, man mano che il Giappone tendeva ad espandersi in quest'area nella prima fase della guerra mondiale, avevano deciso di reagire attraverso una politica di sanzioni economiche, soprattutto affidate al rifiuto di continuare a rifornire il Giappone di materiali che erano fondamentali per un Giappone, diciamo, privo, molto modesto di materie prime. Fu questo che avrebbe portato, attraverso un progressivo irrigidimento, all'attacco a Pearl Harbor nel dicembre del 1941, nel quadro o sullo sfondo di un tentativo che non sappiamo quanto sincero di trattative che erano in corso in quel momento tra il governo giapponese e il governo statunitense. Nei due anni successivi all'attacco a Pearl Harbor possiamo sinteticamente dire che il Giappone approfittò degli esiti dell'attacco a sorpresa nelle Hawaii e dunque dell'indebolimento subito in quella circostanza dalla forza aeronavale statunitense. Non si dimentichi che mentre la guerra in Europa era combattuta soprattutto su terra, attraverso carri armati, truppe, movimenti, linee ferroviarie e aerei, la guerra nel Pacifico fu essenzialmente una guerra aereo-navale combattuta, cioè attraverso le portaerei che in qualche modo avvicinavano ai bersagli l'aviazione che era caricata appunto su queste particolari navi da guerra. In questa guerra dunque aereo-navale l'avere distrutto una parte importante della marina da guerra statunitense a Pearl Harbor offrì per un certo periodo vantaggio ai giapponesi. Questo vantaggio però via via venne scemando nel corso del 44 e in particolare nel corso del 45 si assistette a una serie di importantissime vittorie aeronavali da parte delle forze statunitensi. Anche dunque sulla scena del Pacifico il 45 rappresentò l'anno esiziale, la fine in qualche modo delle potenze reazionarie e del loro disegno di ridefinizione dell'ordine mondiale. Non si può naturalmente non ricordare che, a differenza di quanto avvenne in Europa, dove le operazioni militari si conclusero sostanzialmente con la sconfitta militare della Germania, la resa della Germania nel maggio 1945, nel caso della resa del Giappone, non si può non ricordare questo evento clamoroso che poi a sua volta avrebbe portato alla resa del Giappone, vale a dire il 6 e il 9 agosto 1945 il duplice bombardamento nucleare sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. L'esito dunque della Seconda Guerra Mondiale fu la sconfitta inesorabile e inappellabile delle potenze reazionarie raccolte nel patto tripartito che più volte abbiamo evocato. Quali furono dal punto di vista della geopolitica mondiale le conseguenze di questo esito? Beh, alcune cose le diremo nel prossimo argomento. Qui mettiamo solamente a fuoco il fatto che la carta geopolitica dell'Europa venne nuovamente ridisegnata, ma senza che si percepissero, diciamo, sconvolgimenti, ecco, così profondi come avevano comportato i trattati parigini del 1919. Le modifiche furono, al di là, diciamo, del caso specifico della Germania, di cui poi appunto parleremo nel prossimo argomento, la caduta di vari dei regimi politici che sul fronte degli stati reazionari avevano in qualche modo sostenuto la Germania nel proprio disegno reazionario.